Beh, grazie di questa appassionata e puntigliosa lettura. Non credo che Paolo possa rispondere,
no, tutto no,
non essendo Goodman, tra l'altro.
Però no, posso rispondere invece alla sua domanda, cioè, ma tu cosa volevi farne?
La versione di Paolo,
sì, sì, cosa volevi farne? Questa è poi una domanda giustissima, perché è una domanda, hai ragione, Michele, è una domanda goldmaniana, cioè, lui dice, vabbè, ho capito, ma... vabbè, fai niente. Allora, spieghiamo, perché anch'io ho lo stesso problema quando... È chiaro che anch'io lavoro all'interno di un sistema di riferimento concettuale, che è quello della semiotica, che in questo momento si trova in condizioni molto difficili di... Perché mentre se leggi per esempio Kuhn, sei molto sorpreso, che peraltro aveva una teoria della relatività discorsiva, cioè sua teoria dei paradigmi è una teoria alla Sapir-Whorf, della relatività all'interno di un certo tipo di discorso, è lì che vale, eccetera. Ecco, lui diceva ci sono dei paradigmi che sono promesse di successo e all'interno dei quali forse è anche giusto che ce ne siano due all'interno di uno. E io partivo dall'idea che, tipica della semiotica, è interessante per far vedere che dove volevo andare in questa cosa, e con altri autori che spero di cui poter lavorare, e mi trovavo davanti a due orientamenti. E quello di Peirce, cioè tutta una tradizione analitica, pragmatica, eccetera, eccetera, ma non esattamente a cui lui fa riferimento per prendere le distanze, e dall'altra parte questa semiotica invece gravassiana, sossuriana, esplicitamente fenomenologica, con un riferimento diretto a Merleau-Ponty, alla carne del mondo, eccetera, eccetera. Quindi mi trovo all'interno di un'analisi paradigma semiotico, dove ci sono queste due cose che hai detto, che avete accennato entrambi, relativamente in difficoltà. E generalmente, come ben noto, diceva ovviamente Kuhn, si può anche convivere. Cioè non è grave se certi hanno un'idea corpuscolare della luce e altri hanno un'idea ondulatoria. Insomma, siamo tutti fisici. Questa era un po' l'idea. Come ci siamo tutti gli estetici, anche se poi uno si interessa soltanto delle luci, delle organizzazioni, dei concetti, eccetera, eccetera, altri invece si interessano della carne del mondo, della sua reversibilità, la dimensione sacramentale del Merleau-Pontiana. Solo che cos'è successo? È successo un evento buffissimo che, con una parola che mi piace molto perché è assolutamente incomprensibile all'inizio, ha dato luogo a un fenomeno di schismogenesi complementare, e Bethesda naturalmente. Cosa vuol dire schismogenesi complementare? Faccio il gesto. Tutte le volte che tenti di fare così, succede così. Tu fai uno sforzo per metterli insieme e si allontanano. Cioè, quando Eco ha avuto l'idea geniale che Peirce e le due tradizioni erano compatibili. Dal momento che hanno detto che erano compatibili, abbiamo cominciato a litigare ferocemente e ora ci troviamo su distanze incredibile, cioè tutti gli sforzi per mettere d'accordo le due ipotesi sono diventate assolutamente incompatibili. Ecco, questo è il nostro punto di vista ed è per quello che mi sembrava interessante. Quindi la mia idea era: quali sono nella storia della semiotica, senza risalire a Ippocrate, Tommaso, non so se si chiamava così il Grossatesta, non mi ricordo più,
Roberto
Grossatesta, eccetera, e cioè loro, senza risalire a loro, nella tradizione analitica, nella tradizione, quali erano i punti che hanno nutrito questo tipo di ipotesi? Di qui lo sforzo di andarli a cercare dentro Müller e tutto quello che viene dopo Müller, e lì effettivamente c'è tutta una cosa abbastanza interessante, e dall'altra parte verificarlo su Peirce e così via. Io mi sono trovato davanti a tutta una serie di incontri abbastanza bizzarri con Shapiro, che era tra l'altro molto amico di Goodman, molti degli esempi di Goodman sono tratti da Shapiro, che era tutt'altro che un analitico nella sua impostazione, e lì sono finito davanti ad una cosa molto curiosa. Mentre le versioni che danno di Goodman di un analitico puro e duro, contro il quale effettivamente si potrebbero fare molte delle obiezioni che tu hai fatto, in realtà Goodman a un certo punto della sua vita ha fatto una cascata da cavallo sulla via di Damasco e battendo forte la testa. E l'ha battuta dove? E questo spiegherebbe un po' delle cose che avete detto molto giustamente. Cassirer. Cioè è il momento in cui lui si accorge che Whitehead, che era in realtà il suo punto di riferimento più di Peirce e altri, non rispondevano più alle sue esigenze, non si andava più avanti in quella direzione e c'era due riferimenti nuovi ed era Cassirer e la pratica artistica contemporanea. Allora lui è sull'arte che in qualche misura comincia a dire non tiene più quello che ha organizzato. Certo, la riflessione analitica a partire dal discorso sulla scienza con tutto quello che ne era derivato, lo sai, di problemi di verità, adeguatezza, eccetera, eccetera, credenza, correttezza, insomma, tutto ciò non tiene più. Di qui l'idea, molliamo la conoscenza e andiamo verso la comprensione. Understanding contro knowledge. E vedi già che... E lì, bizzarramente, c'è il giorno in cui dice a Peirce, no grazie, è stato un piacere, adesso basta. E non è vero che l'iconismo sia somiglianza con il referente, il problema della denotazione non risolve il problema. Di qui la sua idea è molto interessante sul concetto di esemplificazione, che secondo me comunque andrebbe valorizzato, perché mentre noi pensiamo sempre, tutta l'analitica ha pensato in termini di una cosa si riferisce a qualcos'altro, lui dice no, io inverto la relazione perché io in realtà cerco all'interno dell'opera quel riferimento specifico che la esemplifica come tale, cioè non cerco la tristezza nella laguna grigia, dov'è. Cerco invece il fatto che la laguna grigia può esemplificare delle proprietà, ivi comprese emotive, anche se hai ragione, non è l'emotività dell'estesia, eccetera, eccetera. Quindi da una parte una serie di risposte che tentano in maniera coerente di restare un paradigma, diciamo, lato sensu post-analitico, e dall'altra parte l'idea di dover affrontare coraggiosamente le pratiche artistiche contemporanee come giusto affrontare, dice lui giustamente, la scienza contemporanea. E qui cade su, ed è indubbiamente uno dei suoi punti di riferimento, sull'arte post-Duchamp. Se si può però accusare, se io vorrei farla questa ritorsione che però, come sai benissimo, non è di tipo di litigare e cercare di capirsi, io tutte le volte che trovo qualcuno abitato da una corporeità intensa di una teoria di quel genere, di solito arriva una Cézanne, nello continuo naturalmente di scorta. E il problema di un gallerista contemporaneo è posto Duchamp, e lui affronta con un'intrepidezza notevole questa idea di che cosa è arte, il fatto che c'è un signore che un giorno esce, fa un buco nel, poi lo sai bene, meglio o meno, dico giusto per quelli che non ci sono dentro, che fa un buco nel Central Park, lo ricopre, torna e dice abbiamo fatto un'opera d'arte. Allora lui dice, signori, o noi diciamo che questo non c'entra niente con l'arte, questo è un buco, è una cosa che si paga oggi, eccetera, eccetera, oppure il problema è affrontiamo l'idea quando. E trovo che magari con un'indicazione un po' limitata, direi forse sollecitata da un certo tipo di orientamento di pratica dell'arte contemporanea, si pone intrepidamente un problema che secondo me la cultura fenomenologica oggi non ha portato avanti fino in fondo. Cioè, io ho un po' l'impressione che ci sia un enorme lavoro da fare, che lui non abbia una teoria dell'enunciazione, l'ho scritto, che non abbia una teoria del soggetto dell'enunciazione, che non abbia una teoria dell'estesia che invece ritengo cruciale, poi siamo io e la Isabella senza sospetto perché da tempo lavoriamo sul problema delle passioni non cognitivizzate, non ce l'ha, però è in grado di affrontare tutta una serie di problemi dell'arte che io credo che valgano la pena di essere prese in considerazione. Questo è un po', se vuoi, il progetto più generale all'interno del quale volevo inserirlo. Prima, che siamo davanti a un caso straordinario perché mette, secondo me non è un problema di conversione caduto da Damasco, l'ho drammatizzata, ma l'incontro con Cassirer è stato sconvolgente. E la sua dichiarata riferimento alla Susan Langer, che ho citato all'inizio, è un altro dei punti che andrebbe messo in evidenza. Transers questo. Quindi, capisci, sono largamente d'accordo, lo volevo valorizzare per questo. Però c'era una cosa che mi toccava moltissimo, ed era, Prima di tutto era un problema di strategia, di paradigma concettuale in semiotica, ed era il fatto che quando è uscito questo libro, il libro Il linguaggio dell'arte, che a mio avviso è uno dei grandi esiti della cultura filosofica del nostro periodo, del nostro tempo, ha avuto una presentazione banalissima, che oggi è stata portata avanti fra l'altro da altri, da Franchina, da altri, che io ho criticato giustamente, credo giustamente, col tipo dicendo: oh, finalmente si torna ad una buona idea del simbolo, figurati, tornavi a Cassiro, forza, no? Ecco, una buona idea del simbolo e basta con questa scemenza dei semiotici. Allora, lì mi sono un po' irritato, perché mi era sembrato, al contrario, che lui facesse un lavoro che, accettando tutte le ipotesi, poi tornerò sulla tua obiezione, l'ipotesi della corporeità, eccetera, eccetera, su cui non discuterei, però rivelava alcune cose che credo che altri non sono capaci di fare, specie quelli, diciamo, del sacramento, cioè della carne del mondo, della carne dell'opera, l'opera come carne del mondo, sta reversibilità che a un certo punto sembra davvero di prendere l'ostia. Allora, lo dico, lo sai anche tu, non sto esagerando, però insomma c'è un po' di questo. E poi io mi sono preso sul serio quella frase bellissima di Foucault che dice: d'accordo, la fenomenologia ci ha insegnato a vedere, due punti, cosa? Cioè il problema è specificare cosa la fenomenologia ci ha insegnato a vedere. Allora, prendiamo un esempio molto preciso. Perché mi ha fatto ridere tanto l'osservazione su Chomsky? Ed è molto, tanto più divertente che se prendete questo libro, sotto c'è scritto che nella quarta di copertina, che io non ho scritto, che lui è un esponente di spicco della filosofia analitica e che secondo ha insegnato a Pennsylvania con lo studente Putnam e Chomsky. Allora, tutta la mia introduzione dice che lui prima non era a Pennsylvania, ma la cosa fondamentale ha detto a Harvard quando ha incontrato Cassirer. Secondo, che non è più un esponente di spicco della filosofia analitica americana perché ha incontrato la tradizione e cose eccetera eccetera. No, non è stata Tiziana, no, non è stata Tiziana. Se no avremmo divorziato definitivamente. E invece, e soprattutto, è quello che ha detto a Chomsky: ma voi siete ciechi, credete davvero che si possa dare un'interpretazione dell'estetica con un problema puramente linguistico? Credete davvero che si possa usare il linguaggio, cosa che nessun semiologo direbbe, come parametro di tutti gli altri sistemi semiotici? Di qui l'idea di dire: prendiamo la narratività, mi interessa anche a me, anche noi l'abbiamo lungamente studiata, pensa a Ricoeur, cioè pensa all'amicizia tra Grimas e Ricoeur, incomprensibile se non pensi che Grimas in una base fenomenologica. Non solo la narratività, che può astrarsi ovviamente nell'immagine, lui usa questi diversi tipi di immagini e ci ho tenuto molto a metterle. Perché ci abbiamo tenuto molto a metterle? Perché nel libro On Mind and Other Matters non avevano stampato le immagini, con il risultato che il testo risultava completamente illeggibile. Ora siamo riusciti a farcele mettere con la forza, nonostante che l'editore sia ormai sul fallimento, per cui andremo da un altro editore per fare un'altra cosa. Però tornando a questa questione, un secondo punto, per esempio, il concetto di variazione. Buono per la musica, buono per il linguaggio, questo i filologi lo sanno, almeno la nostra formazione lì comunque c'è, solidamente filologica e linguistica. La distinzione tra varianti, variazioni, varietà, eccetera. Lui prende il concetto di variazione. Usa il concetto di esemplificazione. Dice: quando è che una cosa è una variazione? Possiamo chiamare quello che Contini chiamava, nella sua ecdotica, chiamava la variante adiafora. Cos'è una variante adiafora? Se è adiafora non è una variante. Allora, quando è che una variante è una variante? E quando? È chiaro che ci deve essere una distanza nella variante, però ci deve essere una somiglianza. Ecco, come esploriamo questa cosa? Allora, lui utilizza, dice: quando è variante? E lo dice, come dice, quando è arte, e poi a un certo punto si ritrova col concetto, con quello che lui usa, tra cui introduce nel passaggio di variantistica al problema dell'allusione, che mi è sembrato molto interessante. In retorica si dimentica molto l'allusione e lui, senza volerlo, ritrova curiosamente criteri logici, esemplificazioni di proprietà, poi è costretto a introdurre dei problemi tipo l'allusione. anche lì giustamente si trova, interessante, trascinato dal suo stesso lavoro, l'hai notato bene, è diventato anche lui, trascinato dal lavoro a dover porre dei problemi che non avrebbe posto altrimenti all'interno del suo paradigma, ma è l'arte che lo obbliga a farlo, secondo me, la scienza non avrebbe fatto la stessa cosa, però con quello puoi tornare indietro, eventualmente farlo. Vorrei darvi un esempio molto carino recente. Bruno Latour, di recente, gli abbiamo fatto vedere in un convegno sulle immagini artistiche, gli abbiamo fatto vedere un'immagine tratta da, una bella immagine tratta da un articolo di scienza. E gli ha detto, ecco, vedete questa bella immagine scientifica? E ha guardato e ha detto, scientifica, chi ve l'ha detto? Ma dico, guarda, c'aveva tutti i criteri, cioè, quelle cose proprio che servono come il cervello di profilo che vediamo tutti i giorni nei giornali. Lui ha detto, ma guardate che voi vi sbagliate, questa è un'immagine, ma non è un'immagine scientifica. La scienza è un'attività abbastanza complessa, con cui pigliate un oggetto, lo isolate, ne fate delle proprietà, ci lavorate sopra, ci fate delle iscrizioni di diverso tipo, eccetera, anche delle immagini e poi eccetera eccetera. Questo è lo scientifico. Se voi staccate dal processo una cosa di questo genere, questa non è un'immagine scientifica, è un'immagine. Con l'arte succede oggi nell'arte contemporanea in maniera stupefacente. La gente prende per artistiche delle immagini che sono arresti su processi. E quindi, insomma, in qualche modo, cosa succede? Arriva alla conclusione di cos'è una variante, non insisto sull'argomento, a meno che non sollevi interesse. Alla fine lui dice, ho chiesto a questo mio amico, visto che avevo preso in molti 40 modi con cui Picasso ha ridisegnato le Meninas, dice che per me sono come saggi teorici. Lui dice, per me, hai ragione, molto cognitivo, le varianti picassiane sono saggi teorici di approfondimento delle Meninas, come quello di Foucault nell'introduzione delle Moe e le Chose. A questo punto c'ho un amico musicista il quale le ha fatte al piano. Cioè l'idea della possibilità di una, ecco viene la mia risposta, di una traducibilità, è possibile soltanto se tu non accetti la differenza delle sostanze espressive del mondo, ma calcoli anche l'organizzazione delle forme interne dei segni. Allora, le forme dei segni interne permettono quelle forme di traducibilità nel corso delle quali avvengono dei fenomeni di emergenza. Ecco, io risponderei così alla questione della preferibilità e anche alla questione della vita che precede. Credo che non si interessi, è vero, di una teoria, cioè ci sono due grandi estetiche, la teoria estetica della forma e l'estetica della vita. Io credo che lui è dalla parte della forma e non dalla parte della vita, ma questo è banale. Adesso però, quando lui vede che accadono fenomeni di traduzioni, che però vanno descritte, se no diventano semplicemente delle applicazioni l'una sull'altra, si accorge che in queste traducibilità interne al mondo dei segni ci sono una serie di emergenze, di novità, di curiosità, stabilibili, eccetera, che si impongono, se oso dire, quasi sullo sfondo di un mondo atteso, si impongono mettendosi davanti come marcate rispetto a un mondo non marcato. E questa marcatura invita all'osservazione, alla curiosità, è cognitivo, senza dubbio, molto più cognitivo di quanto non si possa immaginare. Però ho un po' l'impressione che le cose che gli avete chiesto di dire, in qualche modo ci è arrivato, non completamente, attraverso una serie di lavoro interno sulle categorie. Quando alla fine dice, sentite, certezza, ma smettiamola, quale certezza? Quando dice, per esempio, conoscenza, ma no, comprensione, cioè che gradualmente parte da un'ipotesi cognitivista pura e dura, poi gradualmente comincia a mettere in crisi l'atto cognitivo, che è il suo problema, hai ragione, e va in una direzione sulla quale, cosa vuol dire, lo stiamo aspettando. Ecco, io così l'ho vista io. Ecco, molte delle osservazioni che invece avete fatto mi trovano convinto, io sono d'accordo. Resta che l'idea di una trasducibilità di sistemi di segni, quindi rifiuto categorico della svolta linguistica isolata, io non ci ho mai creduto, una volta ho detto che bisogna fare una svolta semiotica, no? E di queste svolte iconiche, eccetera, eccetera, tutte cose che a mio avviso hanno pochissimo interesse. Quello invece della possibilità di tentare di trovare condizioni di traducibilità in cui avvengono fenomeni di emergenza inattesa, per cui le lingue di arrivo improvvisamente contribuiscono all'arricchimento delle lingue di partenza, le lingue di partenza si trovano in qualche misura arricchite dalle lingue d'arrivo, scusatemi il contrario, eccetera, eccetera, me l'ha sembrato molto interessante. Ecco, non rispondo a tutte le obiezioni che hai fatto, che mi sembrano fondamentali. L'altra questione fondamentale che mi ha colpito anche a me, diceva, questo risponde all'idea della preferenza in qualche misura, secondo me. Non è un'idea che dobbiamo fare. Però nella pratica lui fa un po' così. Lui dice, signori, io non studio, lo scopo dell'estetica non è dire questo è bello e questo è brutto. Però se c'è un consenso tra persone competenti e intelligenti che mi dice questo è proprio bello, io comincio da lì per andare a vedere come funziona cognitivamente. Cioè lui, questo è un trucco di lavoro. Non tocca la problematica che abbiamo detto, questo no, siamo d'accordo. No, l'altra questione, se volete, è il problema, quindi il problema dell'accesso epistemico fra i mondi, per me si fa in termini di traducibilità e trasducibilità, di cui non abbiamo i criteri e su cui se no altrimenti siamo isolati, il pittorico, il musicale, la scultura, la fotografia, eccetera. Invece a lui l'importante è di vedere quali sono le regole fondamentali che sostengono questi sistemi di simboli. L'altra questione che avete toccato, che mi sembra importante, cioè questo referente esterno, il minimo di referente esterno, la vita, il mondo quotidiano, eccetera, come si comporta? Allora, io ho tentato di riassumere, è ovvio che uno che non ha idee originali, almeno che sappia riassumere le idee degli altri, no? Allora io ho riassunto la sua cosa così, ho detto, primo libro, Languages of Art, sottotitolo Un approccio alla teoria dei simboli, lui per simbolo vuol dire segno, assolutamente. Lui traduce genericamente Zeichen e simbolo come se fossero la stessa cosa, la teoria dei simboli. Secondo, leggere, costruire i mondi, eccetera, eccetera, sbagliato non che sia la traduzione. E dimostrare che non c'è un mondo non descritto a cui si può confrontare un mondo descritto. Questo è il suo grande problema, che è nel mondo analitico. Cioè, se io dico che ho un sistema di segni che descrive il mondo esterno, o il mondo esterno è già un sistema di segni, e allora il problema è la traducibilità, o il mondo esterno è un mondo non descritto. Ma come si fa a descriverlo, a tradurre o a descrivere un mondo non descritto? Come si fa a parlare di questa vecchia idea, di cui sono stati colpevoli anche i semiologi e i linguisti, che ci sarebbe un mondo esterno indipendente da ogni descrizione su cui il linguaggio creerebbe delle differenze e delle discontinuità? Ma non è vero, il mondo esterno su cui il linguaggio crea discontinuità è un mondo di cui abbiamo implicitamente descritto, di cui la sua idea, a mio avviso, fondamentale, critica al cognitivismo, lui non è un cognitivista, teorico della cognizione, quando dice, ma chi è che ha mai visto un'immagine mentale? Dice, ma scusate, dove stanno dov'è quel teatrino dove sta l'immagine mentale? E la sua critica delle immagini mentali è devastatrice proprio per quello, perché dice, ma no, le immagini mentali sono delle cose a cui noi abbiamo applicato un certo numero di proprietà che si comportano proprio così, come immagini. Ma non le abbiamo, non ci sono, non sono da nessuna parte. Siamo noi che le produciamo come tali. Non c'è un'immagine mentale a cui noi faremmo corrispondere un linguaggio. E sono le proprietà, linguisticamente e non linguisticamente, pensa ai sordi, costruite, che ci fanno, se applicate correttamente, fanno sì che noi pensiamo in termini di immagini mentali. Ora, questo suo radicale modello, secondo me, ci libera da una serie di scempiaggini che vengono dette oggi sul mondo contemporaneo veramente stupefacenti, e ci evita tutto quel tremendo serie di circuiti, di cortocircuiti, di cui tu stesso credo tu sarete irritati. Cioè, se avete visto che le scienze nel mese di aprile apportavano come libro di riferimento il libro di Zecchi di neuroestetica. Io ho avuto un attacco di angoscia, perché perché ci sono dei vuoti in Cézanne? Beh, è molto semplice, noi abbiamo delle idee platoniche in testa, le idee platoniche in testa sono perfette, purtroppo, mentre le realizziamo, ci accorgiamo che dovremmo ancora perfezionarle, allora lasciamo dei vuoti perché è così.
Zecchi. No, perché non vorrei fosse emerso.
No, zecchi, no, no, Dio ci sa.
È molto meglio.
No, 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 no.
Stiamo... Meglio semir
zecchi. No, 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 no. Infatti, no, no, no. Dico.
No, 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 stiamo parlando di semir zecchi, no. No, cioè, no. Neuroimaging, no, zecchi è un'altra cosa. No. Dai, no, no, scende un velo di pietoso silenzio. Su zecchi.
Sì, sì.
No, allora, no, sto scherzando. Allora, cosa succede? Lui mette in testa uno una cosa per le attività cerebrali, gli fa vedere questa cosa qui e lui in qualche modo reagisce con un certo grado di preferenze. Però c'è una zona retributiva del cervello, che mi pare stia da queste parti, che dà delle preferenze, eccetera. Allora,
si accende.
Sì.
Un certo colore,
altri si spegne.
Quello diventa l'FMRI, però si accende.
No, guardate che alla Biennale di
Venezia,
quest'anno c'è un vasto seminario fondamentale organizzato, dove ci siamo, non mi ricordo più, alla Guggenheim. Hanno organizzato un gigantesco seminario di neuroestetica che dovrebbe essere finalmente definitivo, cioè è là dove la scienza dirà la verità sul problema. Ora, io non lo so, ho la vaga impressione che basterebbe la lettura devastante di queste cose contro questo tipo di ipotesi per abbandonarle, ma questo è un altro discorso. Io anche sono convinto, però, e con questo chiudo, che la dimensione sull'attivazione, che è stata sottolineata da Michele molto giustamente, e che giustamente anch'io ho detto riflessivo, adozione, anch'io propongo di adottarlo, non lo voglio imporre, fate come dice lui, adottatelo, oppure se no, ecco. È un problema molto, molto interessante, perché secondo me sta succedendo una cosa che lui aveva previsto. Lui diceva, guardate, che ci sono delle opere, diciamo, autografe, e delle opere allografe. Le opere allografe sono gli spartiti, i testi scritti del teatro, tutte queste cose. Quindi bisogna distinguere la esecuzione dalla implementazione. E c'è già qualcosa, perché generalmente la gente ormai confonde, dice per esempio la nona di Karajan, non dice la nona di Beethoven, dice la nona di Karajan, ed è vero, ma Karajan è di Beethoven, ma l'originale è suscitato ogni volta che la suona Karajan, quindi hanno ragione a dirlo. Nell'arte contemporanea sta succedendo una cosa molto molto divertente, che i curatori stanno trasformandosi, sì, in artisti, e lui dimostra molto bene questa serie di passaggi, mostrando molto chiaramente che si vogliono non più implementatori attivatori, ma sempre di più artisti esecutori. Ma succede anche il contrario, che gli artisti adesso sempre di più fanno mostre, nel senso che loro stessi hanno accettato in fondo l'idea che in qualche misura organizzare mostre sia un'opera di esecuzione, non di pura implementazione. Cioè molte delle categorie utilizzate sono utilizzabili. Allora, riconosco che c'è da discutere parecchio sulla questione, e avete fatto molto bene, secondo me porta. Però dovremmo fare due cose: non negare l'originalità di un progetto che non è riducibile alla dimensione analitica, anche se ne conserva le iscrizioni, ma che già però ha tentato di rispondere ad una delle grandi interrogazioni che dall'arte contemporanea, senza la quale noi non abbiamo sull'arte contemporanea a volte niente da dire. Io sono molto colpito dal fatto di giovani psicanalisti italiani contemporanei, che ho sentito intervenire in diverse cose d'estetica, e loro si fermano, scusatemi, vuol dire, quando arrivano, quando hanno finito con i simbolisti, con i fauve, cominciano a avere un attacco di panico, e poi se devono proprio andare davvero davvero di là, già le avanguardie cominciano poi a dire problemi gravi. Quando poi le avanguardie vengono considerate, addirittura quando c'è il gesto di Champiano e tutto quello che ne consegue, questi ritornano indietro, e allora trovano i mondi della vita, le giustificazioni. Allora, a questo punto, rispondere alle domande che l'arte contemporanea ci ha posto mi sembra fondamentale. Lì le risposte ci sono, abbozzi di risposte. Non tengono conto di una teoria dell'enunciazione, d'accordo. Non tengono conto di una presenza di una soggettività implicata, sono d'accordo con te. e sono convinto anche che la semiotica ha fatto qualche sforzo in questa direzione, Isabella lo sa molto bene, meglio di me, la dimensione passionale, eccetera, ma ho l'impressione che questo libro fa due, tre o passi in avanti, meno forse nella filosofia dell'estetica, su cui hai ragione, reticente, Palpe lo dice, non parlo, io parlo sempre di simboli e segni, nel caso dell'estetica parlo di sintomi, cioè si tira indietro il più possibile, ma nella sua attività riesce a porre alcune questioni che secondo me sono di profonda attualità nell'arte contemporanea. Adesso ci sarebbe da dimostrare se c'è di meglio. Io l'ho confrontato con Artur Danto, mi sembra più adeguato lui a capire cosa succede oggi di quanto non succede con Danto. Vi faccio un esempio stupidissimo, ma perché è uscito in quel numero lì. Bruce Nauman. Bruce Nauman è considerato sicuramente l'uomo più interessante dell'arte contemporanea. Dicono tutti che è l'artista contemporaneo, no? Io non sono del tutto d'accordo, ma faccio come Goodman, accetto l'idea per vedere cosa succede. C'è una frase, "A rose has no teeth", che è stata presa da Wittgenstein, una frase di Wittgenstein. Danto si è infognato dentro questa storia per dimostrare la dimensione wittgensteiniana del nostro amico. Ma attaccata a quella c'è un'altra frase, che è "Sweet Substitute", che è una canzone di Elvis Presley. Allora, o le teorie fondamentali di Bruce Nauman sono una grande filosofia presleriana, e va benissimo, io non ho nessun problema, oppure ha preso due frasi, se oso dire, che gli servivano per altri scopi, eccetera, vagamente allusive, eccetera, eccetera, per fargli dire un'altra cosa. Danto si è infilato nell'esotopia senza guardare nessuna delle altre cose, e ne avrebbe trovate un numero assolutamente illimitato, certamente era una frase di Wittgenstein, ma non era la dimensione wittgensteiniana. Faccio un altro esempio. Lui ha preso una reclame della birra e ci ha scritto: l'artista è importante perché rivela al mondo verità mistiche, mystic truth. Poi fa tutta una serie di giochi di parole, ma non è mystic truth, è enigmistic truth, è gioco enigmistico. Se tu leggi davvero le cose insieme, ti accorgi che questo falso misticismo è in realtà di enigmistica. Allora, lo puoi capire solo se ne leggi parecchi insieme. L'errore dell'estetica tradizionale, metto Danto nell'estetica tradizionale, è che quando ha trovato Wittgenstein, cioè un'estetica privilegiabile, si infila nel tunnel e non esce più. La tesi di Goodman, che è semiotica, quella che prima devi visitare la comparabilità e la sistematicità del linguaggio che l'altro compie, prima di dare a uno di questi, di assegnargli un valore, in questo caso preferenziale. Allora, è la risposta che darei. Sì, ho capito, pone il problema delle preferenze, ma per esempio Goodman pone subito il problema della preferenza, Wittgenstein. Fra l'altro dice di Wittgenstein che sono linguisti games, ma Wittgenstein dice che game vuol dire anche tradurre. Game vuol dire anche, per esempio, chiedere un piacere a un amico. Questo non è game, è play. Quelli sono linguistic plays, che non sono games. Allora, sei infilato sui game anziché sui play, sei infilato su Wittgenstein, e senza riconoscere la strutturazione interna del sistema semiotico, ha semplicemente preso un elemento e l'ha dato interpretativa. Ecco le mie obiezioni contro l'ermeneutica. Per me la buona ermeneutica, che secondo me è fondamentale, non vedo come si potrebbe fare a meno di un'ermeneutica, che è quella che non riesce a riconoscere, cosa che lui invece sostiene, che noi semiologi sosteniamo, che è necessario, prima di applicare, per così dire, zone di preferenza, di valorizzazione, di costruzione di significanza, eccetera, e anche di investimento emotivo, non lo nego, lo metto in riserva nel suo caso, la complessità del sistema paradigmatico e sintagmatico, cioè la grammatica e la morfologia dentro cui queste si posano. Ecco, questo lui questo lo sa. mentre invece se prendi Danto, no, Danto va, prende un elemento e precipita tutta un'interpretazione che ci tira dentro il linguistic turn eccetera eccetera. L'ho fatto un po' troppo lungo, non lo riconosco, ma era perché difendevo non tanto Goodman quanto la nostra scelta di Goodman.